Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Questa sera riprendiamo il capitolo 3 di Isaia. Avevamo detto che il tema di questo capitolo è la rovina di Israele, cioè un governo debole, dei costumi dissoluti. I primi 15 versetti affrontano il soggetto del governo debole, dell'abbigliamento delle donne. Il governo debole è causato dalla mancanza di autorità, come evidenziato dal dominio delle donne, e vedremo cosa intende Isaia con questo. Abbiamo visto nei versetti dall'1 all'8 di Isaia, capitolo 3, alcuni aspetti del governo debole. Ora la denuncia prosegue al versetto 9 fino al 12. Leggiamo. L'aspetto del loro volto testimonia contro di essi. Proclamano il loro peccato, come Sodoma. Non lo nascondono. Guai a loro, perché procurano a se stessi del male. Ditelo che il giusto avrà del bene, perché egli mangerà il frutto delle sue opere. Guai all'empio. Il male ricadrà sul suo capo, perché gli sarà reso quanto le sue mani hanno fatto. Il mio popolo ha come oppressori dei bambini, e delle donne dominano su di lui. Popolo mio, coloro che ti guidano ti sviano e distruggono il sentiero per cui devi passare. Continuiamo a notare in cosa la nostra società assomiglia all'Israele dei tempi di Isaia. Il peccato è praticato allo scoperto. Ciò che si faceva dietro casa ora si fa davanti a tutti. Ciò che si faceva di nascosto ora si fa all'aperto. Ci vantiamo di essere più onesti ora, no? Non siamo più onesti, siamo gli stessi ipocriti che erano i nostri padri. Essi erano ipocriti perché nascondevano il loro peccato, noi siamo ipocriti perché pecchiamo alla luce del sole, cerchiamo di dire che il peccato è una cosa buona. Questo è esattamente ciò che diceva Israele. Ma ciò che l'uomo semina, quello pure mieterà, oppure, come è detto qui, il male ricadrà su loro. Il mio popolo ha come oppressori dei bambini, delle donne dominano su di lui. Forse potremmo parlare di delinquenza minorile, di femminismo, ma ciò che Isaia vuol dire è principalmente quello che abbiamo detto prima. Non ci sono uomini all'altezza della situazione, così si lascia fare a persone incompetenti o non adatte alla grave situazione di degrado che si sta attraversando. Queste guide, è detto, distruggono la via sulla quale bisogna ancora passare. Torniamo alla metafora del tribunale usata da Isaia, versetti dal 13 al 15 di Isaia, capitolo 3. Il Signore si presenta per discutere la causa e sta in piedi per giudicare i popoli. Il Signore entra in giudizio con gli anziani del suo popolo e con i principi di esso. Voi siete quelli che hanno devastato la vigna. Le spoglie del povero sono nelle vostre case. Con quale diritto opprimete il mio popolo e pestate la faccia agli indifesi, dice il Signore degli eserciti. Gli anziani e i principi sono i capi della nazione. Dio li biasima e li accusa apertamente. Ai tempi di Isaia c'erano i soliti pochi che cercavano di arricchirsi, di innalzarsi su tutti. Le spoglie del povero sono nelle vostre case. Dio si presenta per discutere la causa o per giudicare e lascia che sia la nazione, col suo comportamento, a determinare ciò che succederà. Dopo aver notato il cattivo comportamento degli uomini che erano a capo della nazione, Isaia fa notare come tutto il costume del popolo era scaduto e prende ad esempio le donne. Versetti dal 16 al 19 di Isaia, capitolo 3. Il Signore dice ancora, poiché le figlie di Sion sono altere, camminano con il collo teso, lanciando sguardi provocanti, procedendo a piccoli passi e facendo tintinnare gli anelli dei loro piedi. Il Signore farà venire la tigna sulla testa delle figlie di Sion. Il Signore metterà a nudo le loro vergogne. In quel giorno, il Signore toglierà via il lusso degli anelli dei piedi, delle reti, delle mezzelune, degli orecchini, dei braccialetti, dei veli. L'abbigliamento, particolarmente delle donne, è il barometro di ogni civiltà. Quando l'abbigliamento delle donne è modesto, dice qualcosa della nazione nel suo insieme. In questi ultimi pochi versetti sono menzionati per nome 20 oggetti che fanno parte dell'abbigliamento femminile. Non c'è certamente niente di male nell'essere alla moda, se la moda non è volgare. Qui Dio non condanna le donne di Israele perché si vestono secondo la moda dei loro giorni. Egli parla della loro vita interiore che si manifesta nel modo di vestire e agghindarsi. Esse sono altere e impudenti. Rinchiude tutti, uomini e donne, sotto un giudizio negativo. Così, per la donna troviamo un tipo di castigo e per gli uomini un altro, ma alla fine in tutta la città ci saranno gemiti, cordoglio e desolazione. C'era una medaglia romana che mostrava una donna piangente. La scritta sotto di essa era la seguente. Judea capta. Rappresentava i prigionieri israeliti. Poiché Israele non ha dato ascolto agli ammonimenti di Dio, è andato in cattività. Il breve capitolo 4 di Isaia, lungo solo 6 versetti, tratta delle condizioni prevalenti durante la cattività babilonese e che torneranno a prevalere nel momento in cui il regno del Messia sarà stabilito. In questi capitoli, in effetti, abbiamo un compendio dell'intero libro di Isaia, perché l'autore accenna qui a tutti i punti basilari che tratterà nel resto del libro. La struttura del capitolo è molto semplice. Il versetto 1 è il solo che descriva le condizioni durante il periodo della grande tribolazione o degli ultimi tempi. Il resto del capitolo pone di fronte al lettore la preparazione che sarà necessaria per entrare nel regno. Questa sezione, naturalmente, riguarda interamente cose che devono ancora avvenire. Versetto 1 di Isaia, capitolo 4. In quel giorno 7 donne afferreranno un uomo e diranno: «Noi mangeremo il nostro pane, ci vestiremo delle nostre vesti, facci solo portare il tuo nome, togli via da noi il disonore». Queste condizioni prevarranno a causa delle spaventose perdite dovute alla guerra. Questo è stato vero riguardo a tutte le guerre. Queste condizioni esisteranno nel periodo della grande tribolazione. In altre parole, dato che la popolazione maschile sarà decimata dalla guerra, ci sarà un'eccedenza di donne, al punto che 7 donne, in quel tempo, saranno disposte ad avere in comune un uomo. A quei tempi una donna sola non era giudicata bene. Ecco perché erano disposte a fare qualunque cosa, a mantenersi personalmente, pur di avere comunque un uomo che si rendesse responsabile per lei. Dopo le guerre mondiali abbiamo sperimentato in qualche misura una certa carenza di uomini, per cui è facile immedesimarsi nel problema descritto qui. Leggiamo i rimanenti 5 versetti di Isaia, capitolo 4, per tornare poi a esaminarli uno ad uno. In quel giorno il germoglio del Signore sarà lo splendore e la gloria degli scampati di Israele, e il frutto della terra sarà il loro vanto, il loro ornamento. Avverrà che i sopravvissuti di Sion e i superstiti di Gerusalemme saranno chiamati i santi. Chiunque, cioè, in Gerusalemme sarà iscritto tra i vivi. Una volta che il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà purificato Gerusalemme dal sangue che vi è stato sparso, con il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio, il Signore creerà su tutta la distesa del monte Sion e sulle sue assemblee una nuvola di fumo per il giorno e uno splendore di fuoco fiammeggiante per la notte, perché su tutta la gloria vi sarà un padiglione. Ci sarà un riparo per fare ombra di giorno e proteggere dal caldo e per servire di rifugio e d'asilo durante la tempesta e la pioggia. In quel giorno, dice il versetto 2, e si riferisce al giorno del Signore. Questa frase ricorre più volte in Isaia e in tutti i libri profetici e sarà menzionata nel Nuovo Testamento. Gioele, in particolare, ha qualcosa da dire a questo proposito. Comincia come ogni giorno ebraico, generalmente comincia, cioè al tramonto. Comincia con l'oscurità e muove verso la luce. Comincia con la grande tribolazione e va verso il regno millenniale. In questo versetto c'è anche un riferimento al Signore Gesù, perché è Lui il germoglio. Ci sono 18 termini ebraici tradotti con il termine germoglio, o come ci verrà detto più avanti, che egli è una radice che esce da un arido suolo. È qualcosa di verde che è spuntato nel deserto. Tutti questi termini si riferiscono al Signore Gesù. Ci saranno degli appartenenti al popolo di Dio, sia di Israele che gentili, che sopravviveranno durante la grande tribolazione. Coloro che saranno martirizzati naturalmente risusciteranno alla fine di quel tempo. E in Matteo il Signore Gesù lo evidenzia in un modo che può sembrare strano, ma egli guarda la fine della tribolazione quando dice in Matteo 24, versetto 13, «Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato». Bene, essi sono stati suggellati al principio per essere certi che la superassero. Il pastore è in grado di difendere le sue pecore e di conseguenza esse perseveranno fino alla fine. Abbiamo lo stesso pensiero in Apocalisse 7, che parla di una folla immensa, costituita sia da giudei che da gentili, che è stata suggellata al principio della grande tribolazione e l'ha superata. Il profeta Zaccaria, capitolo 13, versetto 1, ci dice: «In quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità». Qui è detto: «Il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Gerusalemme». Il popolo di Dio deve essere preparato per entrare nel regno. Questo suscita una domanda importante. Ogni volta che ci troviamo sulla soglia di un nuovo anno, diciamo che ci comporteremo meglio. Abbiamo detto la stessa cosa per anni. La mia domanda è: sei adatto oggi per il cielo? Supponi che Gesù ti porti in cielo così come sei, proprio ora. Saresti pronto per il cielo? Io non posso rispondere alla domanda per te, ma Dio ha un grande lavoro di riparazione da fare per rendere me pronto, pronto per il cielo. Questo è ciò a cui serve la vita. È la scuola che ci prepara per l'eternità. Molte persone fanno il triste errore di pensare che la vita sia tutto quello che c'è. La preparazione per l'eternità si fa sulla terra. Supponi che Dio ti porti in cielo come sei. Saresti un pesce fuor d'acqua? Diletti, non è ancora stato manifestato quello che saremo, dice l'Apostolo Giovanni. Egli dovrà apportare alcuni cambiamenti. Non solo purificazione per il popolo, ma gloria, sicurezza, protezione. La gloria di Dio sarà su ogni casa del regno, non solo sul Tempio. Che giorno glorioso sarà quello! La sicurezza giungerà finalmente alla nazione di Israele. Oggi Israele non ha pace. Di conseguenza questa profezia non si è ancora adempiuta. I giudei non sono completamente ritornati nel paese, con ogni uomo che dimora sotto la sua vigna o sotto il suo fico in pace. Nota che la pace segue sempre la grazia, la misericordia, la purificazione. Il problema non è mai stato di un partito politico. Il vero problema non è mai stato costituito da una nazione straniera. Il problema è nel cuore umano. Noi facciamo la guerra perché la guerra è nel nostro cuore. L'uomo è una creatura bellicosa perché è un peccatore e rifiuta di affrontare questo problema. Ci sarà una guerra dopo l'altra finché il cuore dell'uomo non cambierà. Il capitolo 5 di Isaia ci porta alla conclusione della sezione che era iniziata al capitolo 2. I primi 7 versetti costituiscono il cosiddetto Cantico della Vigna, che parla dei peccati della nazione di Israele e dell'imminente deportazione. Il resto del capitolo indica i 6 guai o i 6 specifici peccati che attireranno il giudizio di Dio sulla nazione. Vengono anche precisate le pene per ogni peccato di questa lista. Chi è in grado di leggere il Cantico della Vigna in ebraico dice che è senza dubbio uno degli inni più belli che siano mai stati scritti. Non c'è niente che gli somigli, niente che possa competere con esso. È una sinfonia musicale ed è assolutamente impossibile riprodurla in altre lingue. È davvero un canto e dovrebbe... È davvero un canto e potrebbe essere inserito nel libro dei Salmi. La vigna del versetto 7 è la casa di Israele. La vigna diventa così una delle due figure della scrittura, tratte dal mondo botanico, per rappresentare l'intera nazione di Israele. L'albero di fico è l'altra figura che viene usata. Prima di morire, il Signore ha raccontato una parabola della vigna, che è ovvio fa riferimento a tutta la casa di Israele. Questa parabola è scritta in Matteo 21, versetti dal 33 al 46. Noi ora però leggeremo solo alcuni versetti. Udite un'altra parabola. C'era un padrone di casa, il quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Poi la affittò a dei vignaiuoli e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaiuoli per ricevere i frutti della vigna. Ma i vignaioli presero i servi e ne picchiarono uno. Ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servi, in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Finalmente mandò loro suo figlio, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i vignaioli, veduto il figlio, dissero tra di loro: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo, e facciamo nostra la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? In Isaia il profeta annuncia l'imminente deportazione del regno del nord in Assiria e del regno del sud in Babilonia. In Matteo il Signore Gesù mostra che Dio ha dato a Israele una seconda possibilità con il ritorno dai 70 anni della cattività babilonese. Ma il rifiuto da parte della nazione del Figlio di Dio porterà a una più estesa e grave dispersione. Ora ascolta il Cantico della Vigna. Iniziamo con i primi 2 versetti. Io voglio cantare per il mio amico, il cantico del mio amico per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Il mio amico è il Signore Gesù Cristo. Egli è il Messia di Israele, Salvatore del mondo. La vigna è stata piantata sopra una fertile collina. Non c'è niente che non va nel terreno. Il problema è nella vigna stessa, cioè nella vite. Il versetto 7 chiarisce che la vigna è la casa di Israele e Giuda. Non è la chiesa o qualcos'altro. Questo è chiaro, non dobbiamo immaginare altre spiegazioni. Dio ci invita di nuovo in tribunale per considerare le sue accuse contro Israele. E, amico, amica, nel momento in cui lo ascolti e ascolti le sue accuse contro Israele, troverai anche te stesso sotto condanna. Dio aveva preso la nazione di Israele dall'Egitto e l'aveva posta nella terra promessa. Egli si aspettava che producesse dei frutti di giustizia e le aveva richiesto di glorificare il suo nome. Essa, nonostante le molte cure, fallì ignominiosamente. E con queste riflessioni attorno al libro di Isaia mi fermo anche questa sera. Quindi voglio ringraziarvi per l'ascolto, vi ringrazio per essere stati ancora una volta con noi e intanto, per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani sera al solito orario. Ciao.